Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Anche il canto che abbiamo cantato e ascoltato ci parla delle nozze. Questa domenica, infatti, ha il Vangelo delle nozze di Cana, l'episodio del Vangelo delle nozze di Cana, secondo il racconto del Vangelo di Giovanni, e si collega in questo modo con le feste del Natale, quello che la liturgia occidentale nostra espande lungo diverse domeniche. Le chiese dell'Oriente considerano come un'unica festa anche il Vangelo di oggi, perché il Vangelo parla della manifestazione della gloria di Gesù. Così è stata una manifestazione della gloria di Gesù il Natale, perché gli angeli hanno spiegato chi era quel bambino. Così è stata una manifestazione la festa dell'Epifania, perché il Vangelo ha spiegato come i magi hanno riconosciuto la gloria di quel bambino. E così anche oggi, l'inizio dei miracoli di Gesù appartiene sempre alla manifestazione della gloria di Gesù. E perciò continuiamo a considerare il mistero di Gesù e all'inizio dell'Eucaristia confessiamo il nostro bisogno di purificazione e il nostro bisogno dell'aiuto, della luce, dello Spirito del Signore.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 62, i primi 5 versetti. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata. Ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 12, versetti dal 4 all'11. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue. a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo secondo, versetti 1-12. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatelo». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». Le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli, e là rimasero pochi giorni.
Parola del Signore.
Questo Vangelo viene normalmente invocato, ci si riferisce a questo Vangelo, perché parla di una festa di nozze, di un matrimonio, e anzi la tradizione lo spiega anche in questo modo, dicendo che Gesù, con questa sua presenza, ha consacrato le nozze, dando così ulteriore importanza al matrimonio, alle nozze, che però già hanno una, secondo la Bibbia, hanno già un'origine voluta da Dio, consacrata da Dio, fin dall'inizio della creazione. Ecco, Gesù avrebbe in questo modo aggiunto con la sua presenza un significato ancora più profondo. Oppure si commenta questo episodio sottolineando in particolare la funzione di Maria, la quale avrebbe ottenuto questo miracolo nonostante la ritrosia di Gesù, cioè nonostante Gesù sembra non ne abbia troppa voglia, e difatti si è un po' in difficoltà in tutti i commenti nella tradizione, perché sembra che Gesù sia alquanto, non dico irrispettoso, ma certamente si rivolge a sua madre in modo singolare, in modo un po' strano, la chiama donna e poi aggiunge: «Che c'è fra me e te?». Oppure, ho visto, abbiamo ascoltato nella nuova traduzione: «Cosa vuoi da me?». E poi si giustifica aggiungendo: «Non è ancora il momento». non è ancora venuta la mia ora. Quindi sembra che Gesù non voglia, però la Madonna ottiene, sua madre ottiene questo miracolo. Questo testo ha un significato anche più profondo. Non è da escludere tutto questo, ma se noi ci fermassimo qui, non comprenderemmo bene come mai l'Evangelista Giovanni mette questo miracolo di Gesù, e lo sottolinea, all'inizio, e dovremmo aggiungere anche come chiave per capire tutto il Vangelo. Ed è per questo che lo mette all'inizio. Mette all'inizio questo fatto e lo sottolinea dicendo: Gesù manifestò la sua gloria. Tutti ci ricordiamo, l'abbiamo letto nel tempo di Natale, l'inizio del Vangelo di Giovanni, che chiamiamo il prologo, e il punto culminante dell'inizio del Vangelo dice proprio così: e il Verbo si fece carne, abitò fra noi, e noi abbiamo visto la sua gloria. Che cos'è questa gloria? L'Evangelista comincia a spiegare che cos'è questa gloria con questo primo miracolo. Perciò, conclusione di questa introduzione, il Vangelo ha un significato più profondo. E noi dobbiamo chiederci, secondo l'episodio del Vangelo, in che cosa consista qui la gloria? Egli manifestò la sua gloria. Evidentemente, nel racconto, la gloria consiste qui nel fatto che Gesù ha dato il vino buono per le nozze. Cominciamo forse a capire il significato più profondo. Non hanno vino? Come si può essere una festa di nozze senza vino? E Gesù dà il vino, anzi, il vino buono per le nozze. Perciò dobbiamo chiederci che cos'è questo vino? Cosa rappresenta il vino buono che Gesù dà? Perché qui è chiaro che non si parla solo di qualche cosa di materiale, del vino molto buono, ma si allude con questo segno a una realtà spirituale più profonda. Da dove possiamo ricavare che Gesù sta parlando di un'altra cosa? Proprio dal dialogo con sua madre. Quello che in una certa interpretazione può sembrare una difficoltà è la chiave per capire il brano. Maria sta parlando del vino. Non hanno vino. Gesù sta parlando di un'altra cosa. E dipatti per questo dice: non è ancora venuta la mia ora, cioè non è ancora venuta quell'ora stabilita da Dio, dal Padre suo, perché lui possa dare il vero vino. E poi fa il miracolo. E Gesù è d'accordo con Maria, è chiaro. Ma in questo modo fa capire che il miracolo è solo un segno di una realtà molto più importante e più profonda per la quale lui è venuto. Lui è venuto per dare quel vino buono che è fondamentale per le nozze, per la comunione d'amore fra Dio e l'umanità, fra Dio e il suo popolo, fra Dio e l'uomo. Gesù è venuto a portare quel vino, e quando lo porterà, quando lo darà? Quando verrà la sua ora? Questa è un'espressione che noi troviamo ripetutamente nel Vangelo di Giovanni, fino a che Gesù dirà alla fine del Vangelo: adesso è venuta la mia ora. L'ora di Gesù è la sua morte e la sua risurrezione. Quella è l'ora. Quando verrà quest'ora della sua morte e risurrezione, Gesù potrà dare il vino buono che è lo Spirito Santo. Il Vangelo è esplicito in questo. non c'era ancora per gli uomini il dono trasformante che cambia l'uomo, il dono dello Spirito Santo non c'era ancora, dice più avanti nel Vangelo, perché Gesù non era ancora stato glorificato, con questa espressione che significa per l'Evangelista non aveva ancora dato al Padre suo quella gloria che consiste nella sua ubbidienza fino alla morte, alla quale sarebbe seguita la risposta del Padre con la risurrezione. Questa è la gloria, la glorificazione di Gesù, quando Gesù dà gloria a Dio ubbidendo fino al fondo per amore, e Dio, il Padre suo, dà gloria a Gesù risuscitandolo da morte. Quella è l'ora che deve venire. Quando sarà venuta quest'ora, Gesù darà il vino buono. Difatti, comparendo poi ai discepoli, nel racconto del Vangelo, Gesù aliterà, soffierà con un segno sugli apostoli dicendo: ricevete lo Spirito Santo. E tutte le conseguenze di questo dono, a cominciare dal perdono dei peccati, dalla comunione con Dio, eccetera. Tutto è frutto della morte e risurrezione di Gesù. Ecco allora il significato profondo che l'Evangelista dà a questo segno. Certo, ci sono le nozze, ma lì per l'Evangelista sono un segno di quelle nozze che devono ancora venire. Le nozze fra Dio e il suo popolo, fra Dio e l'uomo. Quelle sono le vere nozze. E perché avvengano queste nozze è necessario che Gesù, il Figlio di Dio, sacrifichi se stesso fino alla morte e risorga dai morti. E allora potrà dare lo Spirito Santo, che è il principio, il motore, la forza divina per trasformare l'uomo progressivamente. Ed è quello che fa vivere la vita della Chiesa. Ma è solo, diciamo, un'opera iniziale quella che noi viviamo dello Spirito, eppure reale, col battesimo, coi sacramenti, con l'Eucaristia. Noi riceviamo lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio, che ci è dato perché sia il principio della nostra risurrezione dai morti. È già un principio di risurrezione, un principio di trasformazione dell'uomo che noi già riceviamo e che è destinato di per sé a tutta l'umanità. Ecco, allora mi sembra che possiamo rileggere questo Vangelo tenendo conto dell'importanza di questo episodio, con questa frase che dice colui che dirigeva il banchetto. Lui la dice senza sapere fino in fondo cosa dice, è la frase più importante. Tutti danno il vino buono all'inizio, dice. Lui non sa quello che noi abbiamo già capito del Vangelo. Lui parla dell'evento. Tutti danno il vino buono all'inizio. Perché? Perché se non è buono il vino, tutti si rendono conto che non va bene. Poi quando sono brilli, se bevuto parecchio, anche se uno mette del vino meno buono, la gente beve, ormai beve, non sente più bene la differenza fra il vino buono e il vino un po' più scadente. Tu invece, ecco la frase misteriosa, che lui dice senza sapere, ma che per l'Evangelista contiene quello che noi abbiamo cercato di spiegare. Tu invece hai conservato, hai tenuto il vino buono fino a questo momento, perché è la verità. Dio ha tenuto il vino buono alla fine, con la venuta di Gesù. Ecco, mentre ringraziamo il Signore, certamente per la tregua che oggi deve cominciare nella Terra Santa. Continuiamo a pregare per la pace e aggiungiamo le altre intenzioni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, in comunione con tutte le Chiese cristiane, in questa settimana di preghiera per l'unità, perché con l'obbedienza al Vangelo possano testimoniare al mondo l'amore del Padre che ha mandato il suo Figlio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo con tanta speranza perché sia effettiva e duratura la tregua a Gaza, perché il braccio potente del Signore ferma e vinca tutti i conflitti. Il Signore sciolga l'odio e infonda riconciliazione e solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre presentiamo al Signore nell'Eucaristia il gemito e la speranza delle vittime, di quanti patiscono violenza, oppressione e ingiustizia, perché il Signore sia il loro difensore e rafforzi tutti gli operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi tutti, perché ci sia data la grazia di accogliere l'esortazione della Vergine nel Vangelo di oggi. Possiamo accogliere e custodire nel cuore questa parola: fate quello che Lui vi dirà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è con noi anche una sorella, Celina, di Bonifati, Calabria, dove noi siamo. Abitualmente ricordiamo sempre, siamo in comunione con i fratelli e le sorelle in Medio Oriente, ma anche con gli altri nostri fratelli e sorelle, in particolare in Calabria. Preghiamo. Preghiamo per tutte le intenzioni che sono nei nostri cuori, le persone, le situazioni che vogliamo ricordare al Signore. Ricordiamo poi tutte le vittime, soprattutto dei conflitti, e ricordiamo ancora di più tutti quelli che hanno perduto i loro cari e sono nel dolore, nella disperazione. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.